Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Parola del Signore. Questa pagina del Vangelo ci porta a riflettere su un punto nodale della nostra fede, vedete, il concetto di amore del prossimo, di amore di Dio. Purtroppo, per come ci hanno insegnato la nostra religione, ci hanno messo Dio molto lontano, un Dio che praticamente, come si dice filosoficamente, è trascendente, cioè sta in un'altra parte, è un altrove rispetto a noi. E allora in pratica noi ci sentiamo sempre lontani da Dio. E è inutile dire amare Dio. Come si fa a amare una cosa che non si vede, non si sente? Anzi, teniamo anche una paura enorme di Dio, perché per una certa predicazione Dio è giusto, e tutti si consolano a dire sta parola, a cui deve combattere lui fa morire la gente, manda i tifoni, manda le alluvioni. E allora siamo sempre un po' impauriti di un Dio che non si fa vedere mai, di un Dio che non ci sta vicino, di un Dio imprevedibile. Fateci caso, noi abbiamo più paura di Dio che amore per Dio. E poi c'è un fatto fondamentale, vedete, che cioè noi sappiamo amare le cose che vediamo, tocchiamo. Onestamente vi devo dire che io non ho mai assunto di amare Dio. Ho detto: io posso amare mio padre, mia madre, le mie sorelle, i miei amici, le cose, cioè, ma come faccio a amare una cosa che non vedo, che non tocco, di cui ho poca fiducia, fra l'altro, perché quello mi arriva improvvisamente con qualche cosa di guai addosso. Infatti io dico sempre: no, io ho solo una grande riconoscenza verso Dio per tutto quello che mi ha dato. Qua però, vedete, non sta scritto questo Dio qua. Si bada poco, quando si leggono i testi, si bada poco alla maniera con cui sono stati scritti. Allora, amerai il Signore, Dio tuo, eccetera, eccetera, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la cosa. Ma amerai il Signore, Dio tuo. E quando diciamo Dio è Signore, lo diciamo collegato a noi, perché non si può essere Signore di niente, si è Signore di qualcosa. Per cui, vedete, questo comandamento già di per sé dice che non è il Dio lontano che noi dobbiamo amare, il Dio dei filosofi, dei teologi, ma dobbiamo amare colui che sta vicino a noi, che è Signore della nostra vita. E Signore non significa che sta con il bastone in mano a dare mazzate, significa colui che ci riunisce, colui che ci fa stare insieme. Quando si dice che la donna è signora della sua casa, non diciamo certo che dà mazzate ai figli, ma che vuole indicare l'unità di quella casa. Quindi amerai il Signore Dio tuo, è una bella cosa, perché lo riconosciamo Dio, ma lo riconosciamo anche come colui che regola, che vive, che sta dentro la nostra casa. Allora, in fondo, questa è la figura del Cristo, non del Dio lontano, inconoscibile, indicibile. Ecco. Questo dovremmo cominciarlo a capire. Quindi, che succede? Che quando dice amerai il prossimo tuo, il testo gioca su una parola, dice plesion in greco, che però se si legge plesion, significa è il Dio che ti sta vicino. Amerai il Signore e amerai il Dio che ci sta vicino. Quindi non è che possiamo dire subito: ah, se io amo Dio devo amare il mio prossimo, che mo siete voi qua. Così facciamo una confusione enorme. Io quando stavo, mi ricordo che studiavo in teologia, mi domandavo sempre, dico, ma che differenza passa fra Caritas della Chiesa e il Soccorso Rosso che esisteva allora per aiutare le persone indigenti? Quelli fanno il pasto a mezzogiorno e quelli fanno il pasto a mezzogiorno. Qual è la diversità? E qua vedete, bisogna che vi riflettiate bene su questo concetto di prossimo. Perché ama il prossimo tuo significa in fondo, come vedremo fra poco, amare Cristo in voi. Voi siete il Cristo per me. E io nell'amare voi non sto amando la sua difficoltà, i suoi bisogni, le sue cose, sto amando la presenza di Cristo dentro uno di voi. Ecco la difficoltà per uno come me di dover predicare qua sopra. Perché lo sto predicando a degli amici che casomai per ragioni di varie non hanno la mia preparazione sul piano della scrittura, della teologia, eccetera. No, io sto parlando con Gesù Cristo. Io predico al Cristo, come sta nel Tempio, stava seduto in mezzo ai dottori che lo interrogavano ed egli rispondeva, voi siete i dottori, voi siete Cristo stesso e io per voi sono Cristo, ecco perché ho una responsabilità enorme quando parlo da questo pulpito. Se va a parlare qua, soffessi. Ecco perché ci tengo molto al pulpito e al fatto che qua ci devo arrivare, o ci arrivo solo io, o se ci arrivano gli altri voi non capite la specialità della mia parola, che io posso dire tutte le fesserie che volete, posso parlare male, posso dire anche sciocchezze, state attenti, poiché parlo a nome di Cristo, a voi arriverà una parola di verità, perché fra me e voi c'è la divinità dello Spirito. Non so se riesco a spiegarmi in questo fatto, ma è molto importante. E poi vedete anche l'espressione ama il prossimo tuo come te stesso. Io quando studiavo questo testo mi mettevo in crisi, che diceva, ma scusate, ama il prossimo tuo come te stesso, e dirla a un masochista, il quale ama farsi male, darsi le martellate sulle dita, e allora dice ama il prossimo tuo come te stesso, un bello martello in mano, don. Pensate questa frase detta a un masochista e vi accorgete che non regge, perché poi c'è tanta gente deviata da andare a dire a un totorino ama il prossimo tuo come te stesso. Quello, il suo se stesso è il danaro, è la potenza, è la cosa, e quello affermerà questi valori naturalmente. E invece vedete, nella frase si nasconde qualcosa di molto più bello. Se autonno in greco si può leggere te stesso, ma si può leggere, dice, come la parte tua ardente. Ama il prossimo tuo come te stesso, che sei ardente, che sei anima. Amalo da anima, non da corpo. Ecco la differenza enorme fra da un lato il Soccorso Rosso e dall'altro la Caritas. Se vogliamo fare Caritas, non possiamo pensare solo a dire mo c'è una fetta di pane, mo ci faccio una zuppa per farlo mangiare, ma io devo amarlo come anima. Cioè noi abbiamo perduto il senso della profondità delle parole del Vangelo e abbiamo quindi, non abbiamo più il senso che della realtà sempre materiale, per cui è naturale, se venite da me e dite guarda non ho mangiato, io cercherò di darvi da mangiare. Se venite, come vi ho detto prima, a dire c'è sta una persona che deve pagare, sennò la cacciano via e sta in cattive condizioni, e voi cacciate casomai un euro e cose, e io altrettanto. Però il nostro impegno di cristiani non sta nel fare le cose materiali, ma nel far crescere l'anima delle persone, nel far crescere la loro realtà ardente, nel farli diventare simili a Cristo. Questa è la nostra carità e questa è la nostra predicazione. Purtroppo siamo ridotti tutte a regole umane, guardate, tutte a regole umane. E invece la cosa fondamentale è essere servi della vita. Far crescere l'anima degli altri significa farli vivere nella pienezza di come Dio ci ha fatto. Dio ci ha fatto anime, ci ha fatti ardenti dentro di noi. Io debbo aiutare l'altro a risolvere questo problema. Lo farò anche materialmente, lo farò anche carezzandolo, lo farò anche, che posso dire, non facendomi pagare una visita, non facendomi una cosa. Però tutto questo deve avere uno spirito diverso. Questo è quello che noi dovremmo cogliere, la differenza tra l'umanitarismo che ci spinge per motivi diciamo sentimentali da quello che è il precetto divino. Il precetto divino dice: fai tu il Cristo al posto mio nel mondo e fai crescere la realtà dell'anima altrui. E io, facendo crescere le vostre anime, che sto facendo? Sto costruendo il corpo di Cristo. Perciò la Madonna dice: l'anima mia magnifica il Signore. No, non è una magnifica, l'anima mia fa crescere il Signore. Il verbo significa fare crescere. E allora io dico, l'anima mia fa crescere le vostre anime, fa crescere la cosa bella che siete, non i poveri uomini che sono io e siete voi, perché siamo tutti poveri uomini, ma la cosa bella che sta in me deve operare perché la cosa bella che sta in voi, voi siete belli, voi siete figli di Dio, voi siete usciti dalle mani di Dio, voi non siete quella porcheria che siamo tutti quanti nella nostra umanità. Capite? Questo è l'amore del prossimo. Io guardo certe volte, guardate, mi fermo, che sono le banalità che ti fanno riflettere. Io guardo molto spesso la propaganda per avere i soldi per le missioni. C'è stata una terribile con quel bambino che fanno uscire sopra con un dente, con un labbro leporino, eccetera. E sapete qual è la domanda che mi pongo io? Sì, io ti mando 10 euro, 50 euro, 1000 euro che sia per aiutare questi. Ma mi sapesse uno solo di quelli che fanno questi spot dirmi, arrivati a 12-13 anni, che se ne fa di quel bambino? E arrivano gli altri, i signori della guerra, gli mettono un fucile di spalle e quello va a sparare. E noi ce li siamo dimenticati. Carità pelosa, dico io. Perché fin quando sei il bambino, a chi non fa tenerezza un bambino? E tutti corriamo per i bambini, per i bambini, per i bambini. E gli adolescenti, e gli uomini maturi. E i vecchi, chi ci pensa? Guardate, è una retorica in fondo che noi viviamo molto spesso nel dire facciamo carità, siamo spinti all'amore del prossimo. L'amore del prossimo per noi cristiani deve essere a un livello un po' più alto. Ci muoveremo come tutti gli altri, la Caritas si muoverà come il Soccorso Rosso, ma lo spirito deve essere diverso. Lo spirito deve essere diverso. Dovremmo ricordarci, quando diamo da mangiare a un povero, quando diamo un soldo per pagare un fitto, per pagare una cosa, e dove sta Gesù Cristo? Dove sta lo Spirito? Dove sta Dio, il nostro Signore? Ecco, vedete, questo è un problema importante. Per noi in genere la carità è come, diciamo, una terzietà statica. Io sto qua, vengo il bambino, io faccio, i bambini, lasciate che i fargoli vengano a me, che la frase tradotta male, e poi dopo faccio tutto questo, però io sto qua e loro stanno là, io sto qua e quelli stanno lì. Invece no, vedete, l'amore del prossimo significa che voi siete insieme a me, cellule del corpo di Cristo. Io sarò, che posso dire, una cellula cerebrale, un'altra sarà una cellula epatica, l'altra sarà una cellula della pelle, ma siamo tutti un unico corpo, questa è la forza della nostra carità verso il prossimo. E quindi quando a noi capita che una parte del nostro corpo ci fa male, pensate all'idea di avere una callosità su un piede che non vi fa camminare, e voi non è che avete carità verso di lui curandolo e facendo, no, quello è parte del vostro corpo. Amare il prossimo significa amare se stesso come cellula del corpo di Cristo. Riflettete da queste cose. Io non voglio fare una lezione di filosofia, ma questa è la cosa pratica, cioè, è una cosa semplice semplice, basta un piccolo orientamento diverso e cambia tutta la nostra vita. Perché se no mi fa pena il bambino, mi fa pena un bicchieriello e cose, mi fa pena quella situazione. Mi fa pena, è naturale, questa è la mia umanità che lo coglie. Ma perché lo faccio? Perché si affermi la vita. Questo è il punto fondamentale. E allora devo ricordarmi che io sono vicario di Cristo. Non il Papa è vicario di Cristo, io sono vicario di Cristo, tu sei vicario di Cristo, tu fai il Cristo nella realtà e vai verso il Cristo, perché dice: io quando mi metto l'unguento sul mio callo al piede, sono Cristo che sta curando chi? Cristo, perché siamo tutto un unico corpo. Rifletteteci bene, noi andiamo per svegliare le anime e così... Non cerchiamo adepti, quando è malinconica, ha detto pure Papa ultimamente che sta cominciando a dire quelle cose che mi consolano perché ve lo sto dicendo da 30 anni, non andate a cercare adepti, noi vogliamo solo, andiamo lì, facciamo i bambini così quelli poi vengono al catechismo, così noi li facciamo crescere, casomai li mandiamo in seminario, casomai... No, figlio mio, voi potete venire una volta da me e mi chiedete qualcosa, io devo traguardare i vostri corpi e guardare le vostre anime. E lo so che non è una cosa facile, si tratta di imparare, però un poco alla volta uno si rende conto e dice: ma sto dando la vita a questa persona, o perlomeno lo desidero, poi logicamente uno non ha la forza di farlo. Ma qua che dice nostro Signore: non ti preoccupare, io sono in te. Quando vi porteranno avanti ai tribunali, alle sinagoghe, non vi preoccupate quello che dovete dire, perché io vi metterò nella bocca le parole giuste. Quindi se uno di voi viene da me e mi racconta uno sfrantumatorio di famiglia, di figli, dico: io che caspita vi devo dire umanamente? Niente, non so che caspita dirvi. Casomai ho chiaro che la visione del mondo è molto semplice: ci stanno figli che non doveva arrivare, e abortisce e leviamo il problema da mezzo. E a quel punto uno deve sfidare la propria incapacità per parlare alla persona, da Cristo a Cristo. Va bene, vi sto facendo perdere molto tempo. Vorrei concludere con due rapide battute, se è possibile. Le formule che usiamo nella Chiesa, io mi sto fissando un poco sulle cose. Sia lodato Gesù Cristo. Formula che si ripete sempre: sia lodato Gesù Cristo, sia lodato Gesù Cristo. Ma vi siete resi conto che quando diciamo sia lodato, già siamo fuori noi. Noi speriamo che sia, che voi lodiate Gesù Cristo. Secondo punto: sia lodato. Ma che se ne frega Gesù Cristo delle lodi? Ma ci avete mai pensato? Lodare, lodare, suoniamo le trombe, facciamo le cose, pigliamo le candele in mano, una pagliacciata terribile. Proviamo a dire: sia testimoniato Gesù Cristo. Vedete come diventa pesante la cosa? Non sia lodato, perché la lode del Cristo è la testimonianza. E quando io spendo la mia giornata per dare un po' di vita al mio prossimo, che io lo sto lodando, non lodando suona nei violini e le campane. Vedete, sono formule che se uno ci pensa sopra realizza come siamo diventati ipocriti nella nostra Chiesa. Ringraziando a Dio, suo Papa sta cominciando a dire le verità evidenti che però tenevamo sempre nascoste perché la facciata, salviamo le cose. No, riconosciamo che abbiamo questi limiti, sia lodato di Gesù Cristo. E poi vediamo l'altra formula: andate, la messa è finita. Ma scusate, ma quanto è cretina sta frase? Io alla fine dico: boh, andate, la messa è finita. E salta qualcuno di voce: ma ci hai pigliato tutto per cretini che non abbiamo capito che hai finito la messa? Scusami, hai bisogno che ce lo devi dire, come se fossimo dei neonati. E l'abbiamo capito che è finita. E anticamente la cosa era ancora più strana. Che io prima dicevo: andate, la messa è finita, ite missa est, e poi dicevo: benedizio Dei onnipotenti, al che si girava qualche signore che stava proprio già sulla porta della chiesa, dice: scusa padre, ma ci hai cacciato prima, e mo che ci stai benedicendo mentre se ne usciamo? Che senso aveva? Allora i monsignori di Roma che hanno rifatto la liturgia hanno pigliato la benedizione e l'hanno messa prima, secondo loro hanno risolto il problema. Guardate, non sto qua a farvi l'aspetto filologico, ma credetemi, questa espressione non è per niente latina, ma è greca. Infatti la si usa dal III secolo. E quando è letta in greco, significa una cosa bellissima, significa andate, mettetevi in marcia, perché voi siete la potenza di Cristo che salva, perché voi siete la comunione di Cristo che salva. Questa è la vostra missione. Sì, quando abbiamo finito sta messa, e io vi dico, andate, la messa è finita, io sto dando una missione, perciò mentre uscite vi benedico, benedico la vostra missione, andate, perché qua abbiamo fatto il Cristo, qua stiamo in comunità, ma mo si scioglie la comunità, allora è finita l'Eucarestia? No, perché voi uscite singolarmente, andate a realizzare quello che vi ho predicato prima, a essere Cristo al mondo. Guardate quanto pesa che è la frase, andate, la messa è finita. E l'abbiamo ridotto così a una povertà estrema. Tanto è vero che non so com'è, ma pare che noi preti abbiamo paura di dire Eucaristia al posto di messa. Come dice, obbligo della messa domenicale, andiamo alla messa, una solenne celebrazione di una messa. Ma perché non diciamo di un'Eucaristia? Ci avete mai riflettuto a questo? Perché non lo diciamo? Perché poi finiamo che tutto diventa una ritualità. Mo io sto facendo questi bei gesti, sto predicando e via dicendo. Va bene, ho fatto un'omelia troppo lunga, però visto che ci sono incontrato da molto tempo, sapete, io sono uno che sta sempre solo e quindi non parlo mai. Allora quando poi mi sciolgono, come il cane, mi tolgono il guinzaglio, capita che parlo un poco di più di quello che dovrei fare. Rifletteteci, guardate, è una giornata importante, è un Vangelo importante. E ne va di tutto. E ricordate, non dovete fare niente di eroico. Continuate a vivere la vostra vita come la vivete, ma cambiate orientamento. È come lo stesso fatto di un infermiere che sta in un nido, stanno tutti i bambini là, piangono, e quello mette il ciucciotto, fai go. E a un certo punto è stanca. Poi si ricorda che uno di quelli è suo figlio. Io vi dico che continuerà per tutta la notte a ninnarlo. Che è cambiato? Niente, è cambiata solamente la maniera di vedere le cose. E questo è quello che vorrei, spero di avervi predicato.